la doppia sigla. Perché c'è cellulite e celluloide, la più importante rubrica del mondo, il pilastro del cinema mondiale è lui, Gabriele Niola, che saluto. Buonasera Gab.
Buonasera.
Come va?
Tutto bene.
Noi ci siamo visti in una situazione, insomma, avremmo preferito non vederci, però ti ho visto bene, la tua signora è sempre molto bella.
Gagliardo.
È sempre molto molto bella. La cosa bella è che quella persona, cioè Ernesto Assante, ci ha fatto conoscere.
Sì, molto romantico tutto questo.
Molto romantico, molto bello, che se non fosse stato per lui io non avrei avuto il più grande critico cinematografico del pianeta. E tu non avresti.
Il mondo non avrebbe avuto questa trasmissione.
Sarebbe stata una cosa drammatica. Mandiamo un abbraccio a lui e ovviamente alla famiglia, ma tanto io e te ne abbiamo parlato già mercoledì, ma non finiremo mai di parlarne. Vedi, mi impappino quando mi emoziono, porca miseria. Io non sono, come dicevo mercoledì, non sono uno che sono troppo apprensivo per certe cose, non riesco, dico un sacco di sciocchezze, parlo a morse e bocconi eccetera, vedi, mi emoziono.
C'è una persona sensibile.
Sì, beh, come tutti quelli che lo, insomma, gli hanno voluto bene, ed erano veramente, non so se qualche migliaio, penso, cioè, c'era tantissima gente. E questa cosa mi ha fatto, la tragedia ovviamente mi ha fatto molto piacere. Ma per tornare a bomba, allora, c'è una serie bella, Gabriele. Allora, ti ricordi la scorsa settimana di che cosa avevo fatto io?
Che avevi fatto?
Ho fatto una raccolta firme.
Ah, certo.
Ed erano arrivati, sai a quante firme siamo arrivati? Firme come cioè il tema era basta serie corte, poche.
Sì, ok, chiaro, un manifesto chiaro, ok.
Però più chiaro di quello si muore. Sai a quante firme siamo arrivati?
Quante?
125 milioni di firme.
125 milioni di firme. Solo in Italia?
No, non esageriamo.
Solo a Roma.
No. In tutto il pianeta. E sai il gruppo Facebook in quanti siamo?
Quanti siamo?
230 milioni in tutto il mondo. È diventato leggermente gestibile. Infatti adesso ho aperto un'azienda con 5.000 dipendenti per gestire 230 milioni di persone che scrivono in continuazione. Ma la sorpresa, sai qual è stata?
Dimmi.
Ne hanno scritto tutti, i giornali, CNN, eccetera. Mi ha telefonato Biden.
Sì. E ti ha detto che non trovava il tasto per aderire al gruppo.
No, mi ha invitato alla Casa Bianca. Mi ha invitato alla Casa Bianca e mi ha dato un ministero. Cioè, mi ha detto: signor Prince, welcome nella sala ovale. Ha detto: ma questa è un po' piccoletta, non è proprio troppo ovale, a me sembra un po' tondetta, dammi una spuntatina, tiriamo giù qualche plinto. E lui mi dice: guarda, visto che tu sei così appassionato, così affezionato, così innamorato, no, così preso, così travolto da questa cosa, mi hai portato 120 milioni di firme, ti do un ministero.
Dell'economia.
No, l'ha creato apposta per me. Ha creato il ministero del basta serie corte poche.
Quale sarà la prima azione?
La prima azione sarà quella di suggerire, tra l'altro ho come sottosegretari Cecil B. DeMille, un sacco di grandi registi eccetera, attori, che è venuto a Roma l'altro ieri per parlare, De Niro, Al Pacino, insomma sono venuti un sacco di attori e artisti. La prima cosa che farò è quella di chiedere a tutti gli sceneggiatori di fare serie di almeno 20 stagioni.
Perché c'è un programma molto più lungo di così.
No, aspetta, fa finire, no? Cioè, serie di almeno un'ora americana, che come tu ben sai equivale
50
a,
minuti, a 40 5, minuti.
45 minuti, l'ora, 45 la classica minuti. Ora americana. 45 minuti va bene, almeno 15 slot o slash 20 stagioni. E questo è il primo punto. Gli altri punti sono che tutte le serie più cioè quelle con una stagione sola, che ne so, quelle 5 puntate, 6 puntate, una stagione, vengano amalgamate insieme. Cioè si fanno, che ne so, dei prequel, delle cose, si attaccano, fai 4-5 puntate, no, per legare le due serie, che ne so, prendi una serie, poi ne prendi un'altra, le leghi e fai, ne fai 4-5, no, di serie legate, e quindi fai un sacco di belle puntate. Ti piace l'idea?
Beh, è semplicemente geniale, direi.
Grazie, senza spendere neanche troppi soldi, parliamoci chiaro.
Biden, tutto fatto in economia.
Biden è rimasto così, così sorpreso che mi ha dato uno studio a Hollywood.
Ma che succederà adesso che ci sono le elezioni? Magari quello non è più presidente.
No,
poi...
aspetta, mi ha chiamato pure Trump. Ma io ho fatto, pronto, chi è? Oh, so Trump, quello col topo in testa. E ho detto, oh, dice, guarda, se per caso vinco io, tranquillo, te ne do due di studi, capito? E te do un altro ministero, cioè mi darà un altro, non so ancora quale.
Ma politiche agricole.
No, sempre legate alle serie. Forse
giustamente ci sono due ministeri legati alle serie.
Certo, ministero che controlla, no, basta alle serie corte, brevi. E un altro ministero delle serie lunghe e belle. Cioè, quando una serie è lunga e bella, allora gli diamo i finanziamenti, capito? Cioè, più è lunga, cioè 30 stagioni, 40 stagioni, capito? Sono riuscito a fare questo, pensa.
È incredibile, pensa, la forza dell'attivismo.
Sì. La forza della ragione. Voglio la forza della ragione. Allora, ho visto, non so se tu, cioè, l'hai vista, finalmente per la prima volta dopo anni, una serie bella corta, ma non puntate corte, solo corta. Beh, sono 8.
Ed è
Sexy Beast.
Hanno fatto la serie di Sexy Beast.
Ah, non lo sai.
Perché sta su Paramount Plus, ma chi la conosce?
Ma come? Allora,
la serie prequel del film, vabbè.
Ti dico chiaramente. Intanto Paramount Plus ad oggi, secondo me, è la più divertente piattaforma che c'è. Secondo me, perché ha le cose più carine, le cose più divertenti, quelle insomma storiche, belle, non ha quelle serie corte e brevi che proprio mamma mia. E devo dire che questa serie, guardatela Niola, perché è molto molto bella, ambientata negli anni 90, c'è un gran casino. Allora, la serie è una serie di rapinatori. Va bene? Ma rapinatori atipici, in mezzo c'è anche la pornografia, film hard, non si capisce perché, però c'è anche quello. Ed è una serie ben fatta, scritta bene, poi parlo da profano ovviamente, ambientata credo negli anni 90, ed è violenta il giusto, divertente. Ogni tanto c'è bisogno di usare l'avanti veloce. Questo lo dico, perché dovevano allungare la solfa, se no non ce la facevano. Non so quante puntate sono, credo siano 8. Io ne ho viste 8. Puoi verificare?
Sto verificando.
Mentre tu verifichi, io chiudo la finestra. Aspetta, ecco, hai verificato?
Sì, sono 8.
Sono 8. Sai se vedi se c'è una un sequel, perché
al momento non ci sono informazioni in merito, ma il punto è che questa qui è una serie prequel, essa stessa è una serie prequel di Sexy Beast, il film.
Il film,
cioè,
certo.
Sexy Beast è il film del, l'avevo visto del
2001, credo, 2000-2001.
Sì, può essere. E, sì, del 2000. E quindi non era questo che mi incuriosiva. Io me lo ricordo pochissimo. Se l'avevo visto, me lo ricordo pochissimo. Però vabbè.
Oh, qui c'è tutta una sfilata di messaggi che è arrivati. Cosa mi sono perso? Scrive Giova. Caro mio.
Al momento niente.
No, come niente? Io che sono stato alla Casa Bianca, che mi hanno dato il ministero.
Certo.
Mica poca roba. Allora ti dico. Ti piacerà non poco.
Mi sa che non devo vedere. Comunque qualche episodio devo vederlo. La prima dovrei rivedere il film. Che fatica.
No, vabbè. No, non serve. Non serve perché è un prequel.
No, lo vorrei rivedere io, però vabbè.
Non serve perché è un prequel, quindi non sai quello che ci sarà,
certo,
dopo. Però è fatta bene. Attori bravi, veramente bravi. Ripeto, ogni tanto c'è da andare con l'avanti veloce, però. Io ve lo consiglio, serie Sexy Beast su non so dove, Paramount, mi hai detto? Sì.
Comunque, questo è il vero ministero che ti devi far dare, il ministero dell'avanti veloce, quello che ha potere di vita o di morte sulle serie e le velocizza per tutti, cioè che se anche io la vado a vedere, i punti che tu hai deciso sono velocizzati.
Bravo, bravo, esatto. Quello potrebbe essere un sottosegretariato. Faccio il sottosegretario Pietro Mennea o un corridore, che ne so, qualunque, pure di motocicletta, di macchine, e faccio il sottosegretariato dell'avanti veloce. Vabbè. Invece da aprile aumenta Prime Video.
Esatto, in realtà no, nel senso che tu
no?
Puoi anche non fare.
Ah sì, certo, no. In teoria no. Certo. Cioè entra la pubblicità.
Arriva la pubblicità Prime, poi chi vuole spende 2 euro in più ogni mese e la cancella, non c'è là la pubblicità.
Più di qualcuno sui social mi ha scritto, vabbè, che vuoi che sia, perché almeno, cioè, con quei soldi lì hai Amazon Prime,
sì,
quindi i pacchi gratuiti, hai la musica con Amazon, che è Amazon Music.
Sì, ma è vero.
Hai un po' di cose.
Se tu la sfrutti è un'offerta convenientissima.
Sì, no, però questa cosa a me, secondo me, mi puzza, perché secondo me aumenteranno tutti. Dopo di loro,
cioè il punto è che loro stanno trovando tutti quanti delle maniere, di fare altri soldi. Allora, Netflix al momento ha trovato una buona maniera, che è da un lato gradualmente impedire che la gente usi lo stesso abbonamento in case diverse, è una cosa che sta arrivando piano piano, e dall'altro creare una fascia di abbonamento nuovo. Adesso c'è anche c'è la fascia di abbonamento con pubblicità, che non solo porta nuovi abbonati, cioè gente che magari non si voleva abbonare, adesso c'è una fascia che costa meno, e poi porta i soldi della pubblicità, quindi loro in questa maniera hanno abbastanza risolto. Amazon ha fatto una cosa tutto sommato simile, molto simile, cioè introdurre un po' di pubblicità, e anche se poi non ha abbassato il prezzo, cioè non è che ha creato un nuovo abbonamento che costa di meno, però insomma, ognuno ha la sua cosa, e vedremo, sì, è chiaro che la soluzione di semplicemente alzare i prezzi, come tra l'altro anni fa Netflix ha già fatto, non è che non l'avesse fatto,
sì.
È la più diretta, però io credo che adesso che c'è un mercato molto concorrenziale, tutti quanti non si possono permettere di alzare punto e basta, devono trovare questi stratagemmi per prendere più soldi senza fare proprio il rialzo dei prezzi. Perché adesso come stanno le cose è un attimo che uno disdice e se ne si fa l'altro,
secondo
che lo perdi.
Come io ho disdetto Now, ma adesso disdirò con due R si dice disdirò.
Sai che non lo so, in fallo, non so come sia il futuro di disdire. Disdirò.
E disdirò anche Netflix, perché mi ha stufato.
Ah, però attenzione, prima che tu lo faccia devi sapere una cosa, che io ho visto una serie di Netflix italiana che parte il 6 marzo, quindi ma oddio, se tu disdici adesso e fino a fine mese ce l'hai comunque. Comunque, la serie italiana di Netflix che parte il 6 marzo è Super Sex, che è la serie su Rocco Siffredi.
Ah,
hai il tuo interesse questa cosa?
Non lo so, allora, sinceramente, ma neanche troppo, insomma.
Neanche troppo, va bene. Comunque la serie è, racconta, diciamo, quel momento della vita di Rocco Siffredi in cui lui, beh, c'è una piccola parte in cui è bambino, vabbè, però poi il grosso è lui che è adulto e se ne va da Ortona negli Abruzzi e gradualmente scopre il mondo del porno, scopre poi di essere chiaramente bravo e deve risolvere una serie di problemi, nel senso che, a parte, beh, la famiglia Ortona pensa come può vedere che lui fa il porno, ma poi anche su tutto una cosa molto importante nella serie, che è la relazione con le donne. Insomma, nella serie Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, c'è anche Adriano Giannini che fa un personaggio inventato, un fratello, che Borghi ha, il vero Rocco Siffredi ha 5 fratelli, ma questo qui è inventato, e infatti fa cose incredibili, ammazza, spara, cose, cioè roba che chiaramente nessun fratello di Rocco Siffredi ha mai fatto, però si capisce alla fine perché si sono inventati questa figura, perché è come dire, una parte irrisolta poi della vita di Rocco Siffredi, e insomma ci stanno diverse cose. Allora, io l'ho vista tutta, l'ho finita, sono 6 puntate, non è neanche troppo lunga.
Lo vedi? Serie corte, poche, cioè serie corte, pochi minuti, ecco, vedi?
No, beh, pochi minuti, questo qui dura 50-60 minuti di episodio, dai, una cosa del genere.
Ah, vabbè.
Allora, com'è? È una serie che quando parla dei, diciamo che metà della serie è buona, cioè quando parla delle questioni familiari è pessima, è proprio una serie di Rai 1, veramente fastidioso, non mi è piaciuto per niente. Quando invece parla proprio del porno, delle questioni, proprio come dicevano la serie, delle questioni del cazzo proprio, cioè sia fisiche sia psicologiche proprio, il fatto che lui a un certo punto si rende conto di avere una bestia tra le gambe, cioè è proprio una roba, si rende conto che non è normale la capacità, l'insaziabilità che lui ha, che poi è la caratteristica che lo rende un grande porno attore, che le caratteristiche dei porno attori sono: uno, capacità di eccitarsi a comando, cioè adesso questa cosa deve capitare adesso, boom, davanti alla videocamera, e due, la capacità di venire a comando, che è un'altra cosa che con una persona normale è impossibile, però un porno attore invece sa fare esattamente quello.
È un professionista, certo.
Sì, che quando il regista dice adesso a 5 secondi, via!
Adesso vai!
E quando la serie parla di queste cose, del fatto che per l'appunto lui si rende conto di questa diversità, che prende coscienza, all'inizio è eccitato da questa cosa, del fatto che lui ha una potenza che gli altri non hanno, questa cosa interessa alle donne, e poi questa cosa diventa un problema, è molto forte. Cioè, c'è una scena che a me mi ha veramente conquistato, nel momento in cui lui sta emergendo, cioè comincia a fare queste cose, ci sono gli altri porno attori affermati che invece fanno di tutto perché lui non emerga, per maltrattarlo, per tenerla ai margini,
però poi lui li prende a pisellate in testa.
Sì, esatto. All'inizio
questo è proprio coatta, ho fatto una battuta proprio.
All'inizio è insicuro, chiaramente è molto insicuro, non so, poi a un certo punto tu, questa scena in cui capisci che lui prende sicurezza e capisce, è una roba pazzesca, stanno al ristorante e c'è anche Moana Pozzi, lui per un certo periodo ha avuto lo stesso agente di Moana Pozzi, quindi si conoscevano.
Ma sei Schicchi?
Keto?
Che era Schicchi?
Schicchi, esatto. E cioè, sono al ristorante e lo vogliono un po' mettere in difficoltà, no? E c'è questa specie di prova che loro fanno tra di loro, che devono da zero, così, tu sei il naturale, sei al ristorante così, pim pum pam, in 10 secondi devi venire. Così, da zero, allora. E allora scherzano, lo prendono in giro e lui dice: no, lo faccio qua adesso. Si alza il piede al ristorante, si tira giù i pantaloni. E loro cominciano: 10, 9, 8. E lui fa questa cosa guardando fisso negli occhi Moana Pozzi, fisso, dritto. E fa questa roba. E devo dire, allora, a parte che io mi sono chiesto: ma poi che succede con la tovaglia, le cose? Vabbè, ma a parte
ma
questo,
che c'entra? Ma che c'entra?
Mi sono chiesto, e poi davanti a tutti, poi quello che rimane. Comunque, la scena, che probabilmente è inventata, per carità, ma è potentissima, è proprio il momento che ti convince che è diventato Rocco Siffredi. Ecco, queste cose sono fighissime, sono fighissime. La parte familiare, meno.
Senti, la domanda è, ma si vedono le sise?
Le sise sì. Il pesce no.
No, beh no, perché quello servirebbe un grandangolo e non avevano i mezzi.
Sì, servirebbero gli effetti digitali.
Sì, stiamo facendo una trasmissione.
Sì, veramente di veramente livello altissimo.
Con le battute da casermaccia proprio, guarda.
Speriamo che Biden sia collegato col traduttore simultaneo.
No, Biden mi ha dato carta bianca. Mi ha detto: Prince, vai tranquillo, se ti serve un assistente chiama Vasquez. Lui ti conosce come...
Ma scusa, ma c'hai Vasquez? È proprio così, no?
Bravo, ma quello mi ha detto: guarda, c'hai Vasquez, cioè, mettete insieme e risolvete il problema, no? Che cavolo. Comunque qui ti salutano, bello Blue Eye Samurai, mi mancano due puntate, scrive Pablo.
Vedrai che succede, vedrai cosa non succede in quelle due puntate, pazzesco.
Ah sì? Io sono
rimasto. Blue Eye Samurai, 3-4. Serie dell'anno. Tu l'hai mollata perché sei un infedele. No,
l'ho mollata perché ho avuto un sacco di problemi in questi anni.
Ho avuto la malattia, sì.
Poi ci sono successi che dovevo vedere altre serie, eccetera. Ma adesso la riprendo. Adesso la riprendo.
Mi fa venire in mente una cosa. C'è una domanda che vorrei farti. Per caso in questa settimana tu sei andato al cinema a vedere C'è ancora domani?
Guarda, è in programma.
Guarda,
è in programma domenica, perché domenica
ogni volta, ma da ogni volta. Allora io, cioè, come la settimana scorsa, è ancora in due sale a Roma.
Sai perché?
Esattamente come la settimana scorsa.
Sì, sai perché non sono andato domenica scorsa? Perché dovevo andare al cinema, poi andare al ristorante, ma il ristorante era chiuso. Quindi ho detto:
il cane mi ha mangiato i compiti, ma basta.
Vado questa domenica. Prendo tutte le mie fidanzate, 42, perché sono insomma emulo di Rocco Siffredi, e vado a vedere il film, promesso. Questa volta ci va. Parola di un faster, e ti dico parola di un faster. Buonasera a te e al brillante critico, capito, Fabris. Oh, ma stai a copiare Richard Benson quando faceva vedere le foto di lui con Obama. Smetti che si muovono i treni in via Tiburtina. Vabbè, che cavolo è? Allora, secondo me questa è bellissima. No, devo dire chi l'ha scritta questa, che bellissima. Alex dice: secondo me siete serie piattisti. Trovate una serie che sia bella oltre la sesta stagione. Trovatemi.
Oltre la sesta.
A voglia, troppe ce ne stanno.
No, aspetta, io forse ce ne ho una, ma devo vedere se è finita con la sesta o è finita con la settima.
Ah, io ho Suits. Troppe ne ho di serie. Troppe ne ho di serie che vanno.
Settima, sì, si finita con sette. Mad Men. Mad Men fino alla settima stagione è stupenda.
No, oddio, Mad Men, sai, non mi ricordo di averlo visto.
Mad Men, la serie sui pubblicitari americani degli anni 60. Bellissima.
Io ce ne sono tantissime, veramente tantissime di serie. Guarda, adesso le vado a cercare perché sul mio sito ho fatto diversi articoli in merito a questa cosa. Poi Luciano: ciao, vi segnalo una nuova serie di Netflix che si titola Lavoro a mano armata. Ma com'è nuova? È vecchia, oh. Con Eric Cantona. Ne abbiamo parlato,
sì,
tantissimo.
Sì,
bellissima serie. Comunque, sì, Luciano, hai ragione, perché è una serie fichissima, fichissima. Poi lui è un attore che a me piace tanto. Ma perché fa poca roba?
Sì, no, è vero, è vero, è vero.
È un attore, ma perché fa poca roba?
Lo ignoro totalmente, non ho la minima idea.
Oh, allora, prima di passare ai film e alle cose, Prince Buster è una serie lunga con più stagioni, perché essendo affetto da un deficit dell'attenzione e concentrazione utilizza l'avanti veloce sempre, quindi se la serie è breve lui ci impiega 20 minuti a vedere tutte le serie e di conseguenza si annoia. Vabbè, questo è
la disamina impeccabile, eh?
mesi fa pure Disney Plus ha fatto questa mossa, la mossa di aumentare i prezzi, possibile?
Sì,
no, io, sai perché io ho paura, come ho detto la scorsa volta, di bloccare Netflix? Perché poi, non, siccome io ho un abbonamento vecchissimo da 7 euro, e quelli se rinnovo mi fanno sballare a 12 sacchi, capito? E io non...
Però non puoi disdire adesso perché arriverò così freddi, cioè quella comunque devi vedere qualche puntata.
Troverò altri modi, vengo a casa.
Non è possibile, non ce ne sono.
Vengo a casa tua. mi autoinvito a casa tua, scusa.
Ti installi a casa mia.
Certo, metto lì una brandina. Buonasera, ma l'esimio critico è in realtà Alessandro Borghese, la voce e la dizione è identica.
Pensa che bello, pensa se fosse Alessandro Borghese che fa le recensioni dei film, sarebbe stupendo.
Quello c'ha pure un sacco di soldi, mi sa.
Quasi come me, quindi è vero, ci somigliamo.
Sì, no, tra l'altro io ho fatto il bonifico l'altro ieri, ti è arrivato?
Sì, certo, se no non rispondevo al telefono.
No, ma a parte quello della stecca che ti do ogni volta, no, quello, il 1.200.000 dollari per andare agli Oscar.
Ah, certo.
È arrivato, no? Sì. No, l'importante è se è arrivato. Ok, quindi andrai agli Oscar.
Sul tappeto rosso a fare le interviste per Radio Elettrica.
Grande, mi piace così.
Electric Radio.
Buonasera Elettrica, sento il nostro critico estremamente preso da ed entusiasta da questa serie di Rocco. Puntini.
No, non capisco a cosa alludano.
No, neanche io, guarda.
Si sta insinuando qua.
Ma guarda, non voglio proprio, lasciam perdere. Viva Radio Elettrica, muoio dalle risate. Poi la scena al ristorante, nella sua autobiografia Rocco la racconta, ma il protagonista è un altro attore.
Ah, pensa, io non ho letto la biografia, ok, quindi effettivamente è successa, quindi.
Sì, madonna, qui stanno riempiendo di messaggi. Aspetta che è una cosa importante. Ok. Allora, Deborah ci manda l'immagine della sorella. Era la domanda che aspettavo, scrive Luisella. Big Bang Theory a me è piaciuta fino alla fine. Rob. Oh, Vasquez, svanito.
Sì.
Ah, ci sei. No. Suits dopo la 5 cade tantissimo. No, dai, no. Sì, un po' sabbiocca, però regge, dai. Che ne pensate di The Shields dei primi anni 2000, 7 stagioni?
Non l'ho vista The
bella,
Shield,
bella,
conosco, ma non l'ho vista.
Bella Patrizio, grande, bella serie. Poi, buonasera amici, Disney Plus da 89 a 112 e perdono il mio 112 euro.
Sì, no, perché va l'anno, da 89 l'anno a 112 l'anno.
A mappa, oh, porco caneo.
Sì, ma lì c'è praticamente una maniera di nascondere il fatto che ti impediscono di condividere la password, cioè lì, cioè, praticamente se tu vuoi condividere la password con qualcun altro devi pagare molto di più. Se no c'è una se no mi sembra che c'è ancora la possibilità di averlo a 89 l'anno, ma lo puoi usare solo tu.
Ah, ok. Per caso il miglior critico di cinema del globo ci dice qualcosa su Shogun di Disney?
No, non l'ho vista.
No, però le domande.
Ma io non vedo serie, sono eccezioni.
Le domande degli ascoltatori sono legge, Gabriele, tu devi rispondere anche dicendo frescacce.
Inventando,
bellissimo, no, l'ho vista, è stupenda, hai ragione. Perché gli ascoltatori hanno sempre ragione, perché sono loro che ci sostengono. Capito? Per cui dobbiamo. Sono loro che sono la nostra linfa, altrimenti scherzi a parte, adesso parlo per qualche secondo seriamente. Se non ci foste voi, noi non potremmo trasmettere, questo è poco ma sicuro. Con le vostre donazioni. A proposito di Cantona, il mio bellissimo amico Eric, è un film bellissimo. La facciamo la diretta della notte degli Oscar su Radio Elettrica, quest'anno la trasmette la Rai, questa è Giova, è il Villa.
Io purtroppo dormo, però se voi la fate io mi sento il podcast il giorno dopo.
Madonna mia. Ma perché? Di notte?
Beh, sai com'è.
Ma fate la nottata, no? Dai.
Io lo facevo quando ero un giovane critico. Ho fatto la nottata degli Oscar e mi sono detto: ma che stupidaggine, ma perché mai devo fare sta roba io di notte? Ma perché?
Ma sai che io non ho mai visto una intera cosa di notte degli Oscar, mai vista.
Ah, ti posso capire.
Allora, qui c'è una battuta da non da caserma, ma da baretto di Franchino lo Strozzino, che scrive Marco: Rocco è l'unico italiano che viene sempre in orario.
Ciao, straordinario.
Poi ieri è uscita su Prime la serie Regina Rossa, merita, ma consiglio di leggere prima i libri, Enrico da Carrara. Tu non l'hai vista, le serie non le vedi, mamma.
No, le serie non le vedo, ma cioè, noi stiamo qui, stiamo ciurlando nel manico, perché in realtà questa settimana esce di un parte 2, un filmone, ma mi sa che ne avevamo già parlato la settimana scorsa.
No, avevamo anticipato, ma prima avevamo di domando, anticipato. Piedone, se ne può parlare?
Allora guarda, se ne può parlare da domani.
Dai,
da domani se ne può parlare. Ah, sì, io finisco in galera per 24 ore. No,
però puoi anticipare, che ne so.
Che posso anticipare?
No, ti dico, tu potresti dire: domani parleremo di Piedone, la serie che sono andato a vedere, eccetera. però non posso dire nulla oltre al fatto che questo fino a domani. E quindi
quelli di Sky che ascoltano mi dicono: ah, maledetto, ci ha fregato un'altra volta.
Va bene, ma adesso affrontiamo, poi ci sono ancora altri messaggi. Affrontiamo Dune.
Dune parte 2. Allora, Dune parte 2 in realtà è un unico film, cioè la parte 1 che è uscita nel 2021 è metà del primo libro del ciclo di Dune, e questa seconda parte è la seconda metà di quel libro, quindi è un po' come Il Signore degli Anelli, è una cosa unica che però noi vediamo, anzi diciamo più come Kill Bill, è una cosa unica che noi vediamo spezzata in due, perché se no sono 5 ore al cinema, non ce va nessuno, per ragioni proprio commerciali e di fruibilità. Quindi diciamo che stilisticamente è come il primo. Secondo me Dune parte 1 e Dune parte 2 sono bellissimi, sono veramente una maniera di fare il cinema di grande spettacolo, di fantascienza, non dico forse nuova, esagerato, però come non se n'è visto, perché fa qualcosa che già si è visto, cioè una roba molto commerciale con un piglio molto intellettuale, molto sofisticato, ma lo fa a dei livelli sia di spettacolarità molto alti, sia di intellettualismo molto alti, ed è una roba che a memoria mia così non avevo mai visto. Probabilmente se siete appassionati di fantascienza avete visto un altro film di Denis Villeneuve, che è il regista di questi Dune, che è Arrival, un film bellissimo di fantascienza, stupendo, molto sofisticato. Ecco, è quella roba lì, ma per 10, per 20, perché chiaramente molta più spesa, i romanzi sono molto più complicati, insomma c'è proprio una roba grossa, grande, che ti dà un'impressione che a me mi ha proprio colpito, cioè questa è una storia chiaramente inventata, ma ti sembra di vedere un film storico, sembra di vedere un film su Napoleone, su Guerra e Pace, cioè di vedere la vera storia in azione. Non è come, per fare l'esempio sempre del Signore degli Anelli, una storia di popoli e civiltà che si scontrano, ma in realtà noi seguiamo delle piccole creature, quindi ci sono anche delle cose molto umane. Questa è una storia di grandi popolazioni, di scontri, anche se la politica di questi scontri, la dialettica tra il fondamentalismo religioso e invece la ragione di Stato, la dittatura e la democrazia, sono tantissime cose in un grandissimo spettacolo di esplosioni, fuche, action, colpi di scena, trovate visivamente pazzesche. Cioè, questo è veramente un grande, grande film di un... che a me mi ha affascinato tantissimo. Io avevo visto, come probabilmente molti di voi, il Dune dell'84, quello di David Lynch, che poi David Lynch ha totalmente rinnegato perché Dino De Laurentiis l'ha tutto rimontato, ha fatto un casino pazzesco, che è un disastro di film,
Sì, non mi è piaciuto.
Io me lo ricordavo come una cosa decente, poi l'ho rivisto, madonna, è indecente. E questo qui è veramente un'altra cosa, è veramente una roba molto più sofisticata, meno mistica, ma madonna che roba. Timothée Chalamet si regge il film benissimo, ci sono un sacco di grandi attori che fanno la prestazione, insomma veramente a me mi ha convinto da morire questo Dune, gran film.
Oh, poi altri film che hai visto?
Poi esce Caracas, che è un film di Marco D'Amore, quello che faceva l'immortale, Ciro l'immortale, Ingo Morra, che è il secondo film che lui dirige e interpreta, è un film tratto anch'esso da un romanzo, non mi ha convinto proprio, non mi ha convinto perché inizia con una cosa molto accattivante. Cioè lui stesso, Marco D'Amore, interpreta questo estremista di destra, neonazista, napoletano, in un gruppo di neonazisti che si fanno il saluto fascista, si caricano a vicenda, vanno a menare gli extracomunitari. E la cosa sorprendente è che, per ragioni che poi scopriremo lungo il film, questo neonazista qua, interpretato da lui, ha un problema gigantesco, perché è effettivamente neonazista come gli altri, il culto della forza, tutte queste fregnacce, però lui è parte della comunità islamica, lui è un fondamentalista, non fondamentalista, però è un musulmano e ha tutti amici musulmani, e quindi ha questo problema gigantesco, che è una roba che mi aveva interessato da morire, finalmente andare a guardare queste figure che giustamente disprezziamo, giustamente, però capire
certo
perché, per come, dove, quando, cioè anch'essi hanno dei sentimenti e come mai fanno queste cose, però in realtà il film fa altro. Poi entra un altro personaggio che è Tony Servillo, che è uno scrittore, questo scrittore si appassiona alla storia di questo neonazista, e niente, finisce a parlare di tutt'altro, è un'altra storia su Napoli, i problemi di Napoli, è un'altra cosa. Questo mi ha molto molto deluso.
Poi altri film stavo vedendo.
Poi,
qui
esce Estranei, che è un film che lui si era parlato un sacco, perché è un film di Andrew Haig, che è un cineasta, diciamo, indipendente molto da festival, però conosciuto e amato, che è particolare perché è particolare perché racconta, è come se espandesse lungo tutto un film una cosa che probabilmente dura 3-4 minuti, cioè mi spiego meglio. Inizia con questa persona in un palazzo, vive nel suo appartamento, parte un allarme antincendio che poi capiremo essere in realtà un test, l'allarme antincendio, quindi lui esce di casa, va giù fino in strada e dalla strada vede un'altra persona nel suo palazzo che però è rimasta in casa, che lo guarda da lì ma non è uscita. Vabbè, rientra in casa sua, sta scrivendo, lui è uno scrittore, sta scrivendo, c'è la pagina bianca, in televisione va un pezzo dei Frankie Goes to Hollywood, adesso non mi ricordo, un pezzo famoso, non mi ricordo il titolo, però insomma un pezzo noto dei Frankie Goes to Hollywood, va, questa persona che era rimasta gli viene a bussare, si capisce che entrambi sono gay e questo che ha bussato vorrebbe combinare, lo scrittore gli dice no guarda non è aria, chiude la porta, attenzione, chiude la porta, e da qui è come se entrassimo in una sua fantasia, cioè da qui il film comincia a, da un lato, immaginare cosa succede se quest'altra persona rientra, se poi questi fanno una storia, e parallelamente questo scrittore che stava scrivendo una roba sulla sua vita, però era fermo, che tu vedi la pagina bianca, quindi non riesce ad andare avanti, torna indietro e comincia a ripensare a lui quando era piccolo, i genitori, e tu lo vedi adulto che parla con questi genitori che sono morti giovani, quindi lui adesso oggi è più vecchio dei suoi genitori, e si va a metà tra questa storia immaginata con questo vicino di casa e lui con i genitori, e alla fine del film, mi faccio rispondere, proprio alla fine del film torneremo alla fine del pezzo dei Frankie Goes to Hollywood, quindi tu capisci che in realtà sono delle sue fantasie, dei suoi pensieri che ha pensato nel tempo di quella canzone, però espansi a film, è molto particolare, chiaramente molto sentimentale, questo è chiaro, molto introspettivo, è veramente una cosa particolare, a me non è piaciuta alla fine, ve lo dico, a me non è mai piaciuto, però è un film che è piaciuto, quindi ha un suo pubblico, piace, quindi ha un senso che gli diede una possibilità.
Ok. Poi vedo, hai visto il film di Bob Marley? Mi hai detto di no.
No, ma ho visto un altro link e questo ve lo consiglio molto, anche se adesso devo dire, adesso fa ridere, questa cosa che dirò fa ridere, ma effettivamente ho preso i soldi dalla distribuzione di questo film, ve lo dico
ma
prima.
No, ma che vergogna.
Allora, sì, perché infatti io non ho scritto recensioni di questo film, perché ho fatto un lavoro per loro, ho intervistato la regista del film, ma per loro, per conto loro, quindi mi hanno pagato per fare questo lavoro. Siccome mi hanno pagato per fare un lavoro, non scrivo del film. Però certo. A voi, dopo avervi detto questa cosa, tenete presente in mente questa cosa, vi posso dire che in effetti il film è molto bello. Cioè, quantomeno vi dico cos'è. Si chiama La Sala Professori, un film che è stato premiatissimo in tutto il mondo, un film tedesco, che pone una questione interessantissima. Cioè, nel film ci sta questa professoressa di una scuola media tedesca, e tu capisci fin da subito, dall'inizio, che c'è un problema nella scuola perché uno dei ragazzini ruba. Ruba sia in sala professori che nelle classi, però non sanno chi è. Allora, all'inizio del film, alcuni professori obbligano gli studenti a svuotare le tasche. Dice, ma svuotate le tasche, vediamo un po' chi c'ha più soldi di quelli che dovrebbe avere. E in effetti ce n'è uno che c'ha un sacco di soldi. E allora dice, come mai c'hai questi soldi? E lui dice, no, perché i miei genitori me l'hanno dato, perché devo comprare una cosa dopo la scuola. Sì, vabbè, facciamo venire i tuoi genitori. I genitori vengono convocati, arrabbiatissimi, perché questo è turco, quindi non è tedesco, e quindi loro cominciano, solo perché noi siamo turchi, certo. Guarda che noi i soldi glieli abbiamo dati davvero per comprare una cosa. Allora questi si devono scusare, cioè, scusate. E qui comincia a entrare quest'idea del, ma questi a scuola, ma fino a dove si possono spingere per trovare quello che ruba? Cioè, cosa sono autorizzati a fare, cosa no? E non solo, a un certo punto anche questa insegnante, la protagonista, come si chiama, che è una persona invece molto morale, cioè che non vuole fare cose eticamente sbagliate, comincia a fare delle cose che a noi che guardiamo ci sembrano giuste, e dice, ah no, questa è una cosa giusta. Però poi hanno dei risvolti che ti fanno dire, ah, in effetti no. Quindi tu capisci che anche le cose che alle volte ti possono sembrare sensate, se ci pensi veramente bene, forse no, è un film che ti pone molte domande su, alla fine capisci che non è su quella scuola, è sulla società, sui limiti tra la democrazia e la non democrazia, tra come si finisce in un attimo in una roba dittatoriale in un secondo. È veramente interessante ed è fatto come un thriller. Cioè, a un certo punto tu entri in un livello d'ansia per questa professoressa, perché poi le cose si ritorcono conto in un attimo. Insomma, è un film, La Sala Professori, devo dire, molto molto bello, e ve lo dice uno che ha preso i soldi da distribuzione, quindi fidatevi.
Anche Radio Elettrica è molto bella. No, però conoscendoti, se dici che il film è bello, è bello.
Voi prendete l'informazione per quello che è.
No, mi fido di te, però dammi almeno 300-400 euro a sto punto. Oh, qui è un fiume in piena. Oh, oggi, ma che più delle altre settimane. Aspetta, Allora, oggi esce Dune parte 2 negli Stati Uniti, il critico l'ha visto, ne abbiamo parlato, appunto, della parodia di Four Lions, che mi dite, Paolo, scrive?
Non l'ho visto.
Caro Venezia, siccome è una pronuncia buonissima in inglese, non mi storpiere il divino Sweets, si pronuncia Sayuz, sai che non lo sapevo?
Sayuz, ma no! Si pronuncia Suits, come se non ci fosse la I.
Suits si pronuncia su.
Sì.
Lui dice SYUZ. Sayuz.
No, forse dice Suits, lui vorrebbe dire. Si dice Suits. Senza la I, senza niente. S-U-T. Anzi, se vogliamo essere precisi, S-U-U-T, perché la U è un pochino più lunga.
Suits. Sweet.
Sweet.
Roba da matto, vedi? Allora, Person of Internest, serie vecchissima, che ne dite? Bellissima, solo che non credo si trovi più sulle piattaforme. Io l'ho amata dalla prima puntata, ma tra le tante puntate e stagioni lunghe, ti cito Bones, ti cito Castle, poi ti cito Elementary, che forse arriva alla settima. Poi The Good Wife, che a me è piaciuto tantissimo. Ma vogliamo parlare di Dottor House? Scusate, vogliamo parlare di Dottor House? Vogliamo parlare di Law and Order, che è una delle serie più importanti e belle della televisione. È una delle serie televisive più longeve. E non c'è un attimo di tregua, non c'è una flessione, ha vinto un sacco di premi, poi The Mentalist, e poi White Collar, che forse sono 5 stagioni o 6 stagioni, poi ne ho altre, guarda, le scrivo, le dico qui. Dov'era l'altra? Profiling, mamma mia, Profiling, ma scherziamo? Porco cane. Design Survivor, poi White Collar, Code Black, tutte serie lunghissime che a me sono piaciute tantissimo. Poi ovviamente le serie, come tu ben sai, come nei film e nella musica, sono una questione di gusti personali.
Poi, allora, a proposito di gusti personali e di musica,
vai.
C'è un ultimo consiglio che ho da dare per questa settimana. Anzi, prima vi sconsiglio una cosa. Su Netflix è uscito oggi Spaceman con Adam Sandler, è un film di fantascienza serio con Adam Sandler, ma è molto noioso, quindi ve lo sconsiglio. Ma vi consiglio Antipop, lo consiglio anche a te, Antipop.
Aspetta, così.
È un documentario che sta su Mubi, che è una piattaforma che non ha nessuno, quindi fate quello che vi pare, non so come potete fare, però il mio dovere è segnalare. È un documentario su Cosmo, il musicista. Adesso non so se a te piaccia o no, io a me mediamente qualcosina mi piace.
Poco.
L'album quello del 2015, che era 2016, quell'album là non era male. Comunque, questo è un documentario su di lui, è una cosa che adesso si fa molto, i musicisti spesso si fanno i documentari fatti da sé, cioè prodotti, esatto, e anche questo è prodotto da lui, anzi lo gira quello che è il regista dei suoi videoclip, quindi io non mi aspettavo granché. È stupendo, è bellissimo. Allora, innanzitutto è bellissimo. Una cosa bellissima tipica dei documentari molto moderni, cioè che può avere tutte le immagini della sua vita, perché lui avevano le videocamere in casa, quindi ci sono tutti i suoi video amatoriali. Quindi sono immagini da quando lui ha 18 anni fino a oggi. E già questo è bellissimo. Ma poi l'idea è di raccontare, sì, ok, lui, ma in realtà è un quasi marginale la sua ascesa, perché come lui è arrivato a fare l'album con cui ha avuto successo. Ma è la storia la gavetta in provincia, quindi c'è molto questa provincia di Ivrea dove lui è nato e cresciuto, i parenti, cioè ci viene a raccontare le storie dei suoi parenti, che sono storie incredibili, che però ti fanno capire proprio questa realtà di provincia in cui è cresciuto, di grandi desideri, poi a un certo punto di grandissime disillusioni, c'è un amico che è morto, ci sono gli altri che facevano musica con lui che a un certo punto si sono disamorati e l'hanno mollato, lui è rimasto da solo. Ed è arrivato a fare il disco, quello lì, quello con cui è diventato famoso, se non mi ricordo male, si chiama L'ultima festa, pensando di chiuderla, perché era veramente grande per queste cose, aveva più di 30 anni, ha detto, non ce l'ho fatta, è finita, non ce l'ho fatta, basta. E quindi aveva fatto quest'ultimo disco con la Santi, per chiudere tutto, e invece ha avuto successo. E devo dire, è talmente mesto questo documentario, nella maniera in cui ti racconta in maniera disillusa tutto questo mondo della gavetta, sono dei video di queste serate finite male, che dove non c'era nessuno, terribili, che è molto onesto, ma veramente tanto onesto. Alla fine almeno io sono arrivato a provare un sentimento veramente contrastante tra la felicità del successo che è arrivato, perché ovviamente voi siete felice, ma anche la consapevolezza che è arrivato molto tardi, che ci sono voluti, cioè che è stato 10 anni lui, insomma è veramente Antipop, veramente un signor documentario. Alla fine ti dà l'idea di qual è la sensazione che provi quando alla fine, dopo tanto 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 tempo e tante cose, arriva un successo.
Beh, bella questa cosa qui.
Veramente bello.
Su Mubi. Pure lì dovrei fare l'abbonamento, eccetera. Mannà, no.
Io ve lo dico, non posso fare altro. Il mio dovere è segnalare.
No, per carità. Ave Faster, Ave Niola, sono molto curioso di vedere la Sala Professori. L'hai vista? Grazie.
È questo qui di cui abbiamo parlato, quello che qui mi hanno pagato. Ecco,
quindi è bellissimo.
E quindi è bellissimo.
Allora, poi qui c'è un ascoltatore che ci scrive, Roberto, scusatemi, mia moglie mi ha proposto di andare a vedere il film martedì o venerdì o qualunque altro genere che mi... che mi dice l'esperto? Soldi buttati o lo posso accontentare?
Aspetta, si chiama Martedì Venerdì. Sì, ho capito.
Ah, io pensavo di andare, cioè che la moglie lo voleva portare al cinema il martedì o il venerdì.
Sì, l'amarezza è che ti devo dire che non l'ho visto. Ho capito che film è, ma non l'ho visto.
Ah.
Lo so, mi dispiace.
Però queste lacune andrebbero colmate, perché i nostri ascoltatori.
Me ne dispiaccio veramente.
Sono lì che sostengono, capito? Sostengono.
Andate a vedere Dune. Digli che è martedì e venerdì, che è un film italiano, lo sai? E poi parte Dune.
Perché su quello della radio ci sono solo quelle del venerdì. Ma questa non l'ha capita. A proposito, ma come mai, non dico la maggior parte, ma molte serie e film sono in lingua originale? Mi dite come si fa a seguire il doppiaggio con i sottotitoli in coreano oppure in mandarino?
Con l'abitudine, è un'abitudine, cioè non ci vuole neanche troppo. Poi quando sei abituato è uguale, anzi, io alle volte nella mia memoria non mi ricordo neanche se li ho visti doppiati, l'ho visto in originale, perché non c'è differenza.
Oh, domanda curiosa: Dune 1 e 2 sono stati girati insieme?
No, ed è inusuale, solitamente vengono girati insieme questo tipo di film, però la spesa era tale, il rischio era tale. Vi ricordate bene poi Dune uscì durante la pandemia, insomma, un bel casino, che si è aspettato all'uscita del primo capire come andava per vedere di fare il secondo. Infatti è uscito 3 anni dopo.
Ok, qui invece il Villico scrive: il nuovo Dune ha qualcosa in comune con il progetto di Alessandro Jodorowsky?
Niente, io mi aspettavo un po' perché c'è un famoso Dune che Jodorowsky non ha mai fatto. Io mi aspettavo qualcosa, di solito mi aspettavo un cameo di Jodorowsky, invece non c'è. Mi aspettavo comunque qualcosina in comune. Niente.
Poi la canzone di Frankie Costruolito, The Power of Love.
No, è un'altra. No, invece The Power of Love.
Se lo scrive.
C'ha ragione, sì.
Il Villico, che è che oltre ad essere un conduttore,
nella doppia veste,
è anche ascoltatore, quindi ha maggior rilievo in assoluto.
No, mi sono confuso per un attimo con The Power of Love di Huey Lewis and the News. Invece no, invece The Power of Love di Frankie.
La bellissima, tutto l'amore. Giusto. Poi della sala professori, prosegue il Gnola, il Villani. Ne ha parlato anche Flavia in martedì in trasmissione. C'è la recensione sul canale YouTube di Letture Metropolitane. Quindi
beccate.
Valla a vedere, perché magari ti massacra, che ne sai? Boh. A parte che ai concerti non si può più andare, che se ne partono da 100 euro, se ne partono 1000 euro tra viaggio, biglietto, mortacci, il prezzo è ok tutto sommato, ma gli vogliamo tanto bene. Non sapevo come scriverlo, sì, ok. Ciao, per rispondere all'ascoltatore, ho visto Martedì e Venerdì al cinema, molto superficiale, anche se il tema riguarda personalmente il regista, scrive Fabrizio. Poi, ma vi risulta un film prossimo su Fela Kuti? Fela Nikulapo Kuti, grandissimo artista.
No,
ti risulta?
Non so.
Raffaele D'Asola dice: basta, per il nostro Raffaele che odia il cinema e odia anche le ricette, capito? Questa è una trasmissione importante che ci invidiano,
sì, ne ha bisogno.
Ma ci invidiano migliaia di persone, milioni di radio, e noi invece siamo lì che la prendiamo sotto gamba. Mentre film che usciranno anticipazioni prossima settimana, questa poca roba, dopo Dune.
Dopo questa settimana sto fuori sto mondo e quell'altro. Comunque, ti farò delle anticipazioni. Sì, escono delle cose minori. Esce un altro Ferragosto, un film italiano, molto sono curioso di vederlo. Esce Drive Away Dolls, che è un film di uno dei due fratelli Coen, senza l'altro. Esce il bellissimo Memory di Michel Franco. E poi, che merita l'anticipazione è questo, gli altri vedremo.
Senti, film dell'estate, ne sai nulla?
No, troppo avanti vai.
Ma ne faranno, cioè che tu sappia, ne faranno? Film dell'estate, quelli mare, sapore di sole, sale?
Al momento non ne so nulla.
Allora, Fela, il mio Dio vivente, documentario diretto da Daniele Vicari.
Doppio
omaggio dedicato all'artista nigeriano Fela Kuti, morto nel 97.
Sì, è vero, Fela, sta per uscire, non mi ricordo quando, Kuti. Ma sta per uscire.
Io penso, ne parlavo nel... Madonna mia, se ci penso. Di Fela Nipulago Kuti ne parlavo negli anni, fine anni 70, primi anni 80, perché io avevo un corrispondente tedesco che lui stava in fissa per la musica africana, come molti tedeschi, e mi fece conoscere Fela Kuti. E io impazzì, mi piaceva tantissimo. Pensa tu che rimando. Vabbè, che box office di questa settimana, chi vince? Chi sta primo?
Allora, queste sono le settimane strane, perché siccome fino adesso, poi può essere arriva Dune e sfonda tutto, però diciamo fino a che non è uscito Dune non c'erano grandi film, e quindi sono state settimane in cui vincevano i film d'autore, incredibile. Past Lives, che io vi ho consigliato più e più volte, ha incassato una bella cifretta, ha incassato 2 milioni e 2 per un film d'autore, tra l'altro con protagonista coreana, è una signora cifra. La Zona di Interesse, che è il film che vincerà l'Oscar per il miglior film straniero, ha fatto 1 milione e 1, che per un film sull'olocausto non è niente male. Povere Creature, 8 milioni, grande traguardo. Non è andato benissimo il film col Giaguaro, che avevo detto settimana scorsa che incassano sempre bene in Italia, però invece stavolta il Giaguaro non è andato benissimo. Ma il primo è stato Bob Marley, pensa te, documentario su Bob Marley e l'incasso della settimana.
Che poi a me sono quei film, non che non mi piaccia Marley, perché figuriamoci, io l'ho adorato e lo adoro, però questi film fatti con attori a me non... Ma tu l'hai visto? No, non l'hai visto.
No, ma non credo sia un documentario.
No.
È no? Fatto con attori?
Verifica un attimo, perché se non è un documentario, se è un documentario lo vado a vedere.
No, c'hai ragione tu, è fatto con attori, hai ragione.
Mamma mia, io non li sopporto proprio, non li sopporto. Quello con i Queen ne ho visto un pezzetto.
No, vabbè, lascia stare, quello è allucinante.
Tremendo proprio. Vabbè, Gabriele, detto questo, chi vince gli Oscar?
Secondo me è Oppenheimer? Secondo me vince Oppenheimer.
Ma come, hai detto che è bruttino, bruttarello.
Sì, a me non è piaciuto, però sai, purtroppo, che ci vuoi fare?
E gli italiani?
Gli italiani, noi abbiamo in gara, io capitano, nella sezione... del miglior film internazionale, ma non gliela può fare.
Non ce la fa, eh. Va bene, quindi prossima settimana parleremo anche di Piedone.
Certo.
E vai. Ma è finito?
Che senso è finito?
Cioè, l'hanno finito? Cioè, è fatto o no ancora?
No, io sono andato sul set, quindi penso che stavano verso la fine delle riprese, quindi già, comunque si parla di parecchio tempo prima che arrivi.
Quindi prima dell'estate o dopo l'estate, secondo te?
Dopo l'estate.
Dopo l'estate, settembre, eccetera. Ma sai se faranno un altro Rocco Schiavone? Domando, verifica un po' sui tuoi siti di riferimento.
Non ti giuro, non ne ho la minima idea.
Ma a te non ti è piaciuto Rocco Schiavone?
No, non sono un fan. Ma poi io per lavoro seguo poco le cose della TV generalista, e quindi non sono informatissimo.
Bello, veramente bella serie. Veramente una bella serie. Sarà che io a lui lo amo particolarmente. Però prima o poi lo porto qui alla radio. Prima o poi ci riesco. Va bene, Gabriele, noi ci sentiamo prossima settimana. E un saluto alla signora, che è sempre più bella. Te sei più alto. Ti ho visto ieri, eri più alto.
Sì, mi sono slanciato.
Ti sei slanciato. Va bene, un abbraccio a te e alla famiglia. Grazie.
Dai,
ciao.